Irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
E tornano gli irradiati per un'altra incredibile puntata. È ancora l'ultima dell'attuale era. Poi ce ne sarà la prossima, sarà già in un'altra era. Mark, allora io volevo... Dai, insieme a me oggi ci sono...
Marco,
Mr. Sloopy
e Mr. Sloopy. Gli altri torneranno prima possibile. Sta arrivando l'europeo e di calcio, ci sono state le elezioni europee. Nel frattempo, gli irradiati, ricordiamo che oggi abbiamo una playlist importantissima. Abbiamo Nina Zilli, abbiamo i Beatles, abbiamo i Queen, abbiamo i Monaco, a Jarò, insomma, ma l'ascolterete dopo, scoprirete solo vivendo i pezzi che ci abbiamo. Sta per iniziare l'europeo di calcio. Mark e Mr. Sloopy, avete seguito? Ora io vi faccio una domanda. Vedo qui dal quotidiano Repubblica c'è una fotografia di Frattesi, il giocatore dell'Italia e dell'Inter, fortissimo, e ha i calzettoni, Mark, guarda, qui c'è una foto, i calzettoni tutti bucati sul polpaccio. Ecco, secondo voi perché c'è questa cosa?
Io non tirerei fuori una cosa banale come questa, ma tirerei fuori come sarà schierata tatticamente la nazionale italiana agli inizi degli europei, avendoci un girone che non è per niente abbordabile, per niente con Spagna, Croazia e
Albania.
La Spagna e l'Italia si qualificano.
Marco, ricordati di stare più vicino a me. Una cosa, Mark, poi dopo parliamo anche dal punto di vista tecnico della cosa. Secondo te i calzettoni dei calciatori perché sono bucati spesso? Guarda qui, Frattesi con i quattro buchi.
Scaramanzia,
tu dici?
Sono bucati perché subiscono il fallo.
Ah, quindi tu dici che hanno subito il fallo. Per esempio, vedi questa foto? Che lui ha questi quattro buchi qui nel calzettone dietro, proprio dietro il polpaccio, ha dei buchi.
È impossibile.
Parla davanti al microfono.
È impossibile. Secondo me, se avessero tirato la maglietta sarebbe stato più credibile e gliela avessero strappata, come succedeva nell'82 a Maradona.
I calzettoni così sono...
Non lo so, è una questione scaramantica, perché molti giocatori nel passato, sia brasiliani, argentini o anche altri, si portavano degli oggetti come amuleti perché gli portassero bene nel corso della partita, quando giocavano a calcio.
Mark, tu
quindi
sapevi questa cosa?
Di amuleto, anche questa cosa.
Potrebbe essere
una cosa scaramantica.
Potrebbe essere scaramanzia, Mark, secondo te? Che questi buchi sui calzettoni, cioè lui sceglie sempre quelli con i buchetti per scaramanzia. Che dici?
Non lo so.
Non lo sappiamo. Va bene. Adesso ci fermiamo, ci ascoltiamo una canzone e poi rientriamo a parlare di tattica, perché poi ci sono anche un sacco di notizie che abbiamo raccolto oggi. Sentite, questi sono i giornali che si sfogliano. C'è Nina Zilli con Per Sempre. Ti piace questo pezzo, Mark? Ricordati di parlare davanti al microfono.
Nina Zilli, Per Sempre.
Ah, beh.
Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre. Perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante e poi torna la fame. Se un giorno tu sentissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare. Non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Non importerebbe niente se le parole. Pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male mentre affoghi nei tuoi errori e cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile neanche.
Prima di parlare della nazionale di calcio che farà gli europei, sabato 15 c'è l'esordio contro l'Albania, partita difficilissima. Allora, due o tre considerazioni. Jannik Sinner è il numero uno del mondo. Marcel Jacobs ha vinto di nuovo il campionato europeo.
Quanto ha fatto su 4%?
37,83. Esatto.
Quindi fine 2 secondi, 7,40 centesimi.
L'Italia ha vinto la medaglia.
Tempo da record del mondo.
Esatto. L'Italia ha vinto la medaglia d'oro sui 100 metri piani e l'argento sui 100 metri piani. Poi ha vinto l'oro sui 110 ostacoli. Ha vinto l'oro sulla staffetta 4%. Più altri secondi posti, per esempio la Iapichino, la Batocletti, Nadia Batocletti ha vinto due medaglie d'oro, insomma siamo andati benissimo. Che come mai in questo momento gli sportivi italiani nei sport così individuali sono così bravi? Sinner, Jacobs, Tortu, la Batocletti, qual è il segreto secondo te, Slupi?
Avere molta tranquillità, molta attenzione e essere ben finanziati per fare... quello che fanno
per fare l'attività sportiva. Degli atleti. Mark, secondo te qual è il segreto di Jacobs che è andato così forte nei 100 e nella staffetta?
Forse perché c'è un allenatore bravo, insomma.
Lui era andato negli Stati Uniti ad allenarsi, no? Ti ricordi? Sembrava che poi avesse dei problemi fisici, si era fatto male, polpaccio, cioè era un po' indolenzito, invece poi si è sciolto. Slupi, che ne pensi di Marcel Jacobs? Anche lui medaglia d'oro, ha fatto un grande tempo nella staffetta.
Potrei anche essere d'accordo con gli altri membri degli irradiati che hanno avuto dei buoni allenatori questi atleti, diciamo.
E allora, però, qui bisogna fare una considerazione importante. Voi due mi aiutate in questo. Fino a qualche anno fa eravamo un disastro. C'è stato un periodo che addirittura, se non sbaglio, le Olimpiadi di Pechino avevamo vinto zero medaglie d'oro, una cosa del genere, insomma, avevamo preso addirittura zero medaglie, se non sbaglio, proprio male.
Zero medaglie.
Manco un bronzo, una cosa tragica. Ecco, poi invece adesso hanno cambiato qualcosa, quindi cambiare è importante, no? Cambi sì. Allenatori, metodologia, sistema.
Sì, sì. Sì? Un esempio si può fare, per esempio, della squadra di calcio di Amsterdam dell'Ajax. Nel passato aveva perso una finale di Coppa dei Campioni 4-1 con il Milan di Nereo Rocco e non giocava, insomma, non c'aveva il suo schema di gioco. Poi negli anni 70 arriva un allenatore che viene dalla Romania, gli fa fare degli allenamenti che si facevano in altri sport come la pallavolo, la pallacanestro e altre cose, le applicano al calcio e vediamo l'Ajax, giocatori come Cruyff, come Van Aanegen, come altri giocatori, Neeskens, che non avevano mai avuto in passato,
rap
che ti fanno vincere per 3 volte di fila la Coppa dei Campioni.
Esatto,
quindi
esatto,
cambiando allenatore e allenamento, una squadra e, avendoci giocatori diversi, anzi qualche volta anche qualcuno uguale, però cambiandogli l'allenamento sono riusciti ad avere diversi ad avere quello che non avevano potuto avere prima, cioè a vincere la Coppa dei Campioni, insomma.
Benissimo, adesso ci fermiamo e poi ci torniamo su questo argomento che è molto molto interessante. Prego Mark, davanti al microfono.
Ebony and Ivory, the Beatles.
Grande.
Piano, keyboard, oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone, and we learn to live. Other, what we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard.
Dicevi Mr. Sloopy rispetto a questa canzone, anche Paul McCartney e Michael Jackson
hanno fatto un video
dilettati
di questa canzone.
Sì, te lo ricordi? Quando fu? Che...
Anni 80. Sì.
Anni 80.
Però non so proprio precisamente...
Bella coppia, eh?
Sì.
Michael Jackson
e Paul McCartney.
Paul McCartney. Dicevo, sì, bel lavoro, sì. Mi ricordo. Allora, abbiamo detto dei grandi atleti dell'Italia, dei grandi atleti della pallavolo, del tennis e delle corde, dei giochi dei giochi di atletica leggera. A proposito di atletica leggera, c'è una collina, Mark, nella Coopers Isle Cheese Rolling Competition, che si tiene ogni anno a Brockworth in Gran Bretagna, vince chi arriva prima rotolando sul declivio inseguendo una forma di formaggio. Non è obbligatorio gridare Brexit mentre si cade, ok? Cioè c'è questa gara, c'è una fotografia, c'è il declivio di una collina molto ripido, con l'erba alta, è un prato, diciamo, un prato di collina, e c'è questa gara, e la gente la fa, e corrono tutta l'Inghilterra per fare questa gara, ma si spaccano le ossa in questa corsa, in questa folle corsa. Secondo voi perché?
Non c'è niente di strano. Io avevo il dirigente della mia scuola a Cambridge, che si chiamava come si chiama? Adesso
non ci ricordiamo.
Che giocava a tennis sul selciato. Oh. Questa c'aveva un campo da tennis su un parco nel selciato.
E quindi
pensa tu, se
la pallina rimbalzava in tutti i modi.
Sì, se faceva male quel che gli succedeva. Quindi ci meravigliamo che anche che se fanno male anche in questi sport che stiamo dicendo adesso.
Corrono sulle colline. Mark, secondo te questa foto qui, no? Queste persone che corrono all'ingiù sulle colline, ma perché lo fanno? Guarda, che corrono in centinaia di persone che si rompono braccia, colli, spalle, piedi, ginocchia. Corrono in una discesa terribile. È una gara. Ma perché? Secondo te per quale motivo?
Per vincere la gara.
Per vincere la gara, giustamente. Va bene, noi ci fermiamo e adesso ci ascoltiamo questa canzone qui, bellissima.
Dal film Flash Gordon, la canzone omonima dei Queen, Flash Gordon.
Bellissimo.
Flash.
Sì. Ok.
Flash. Dun 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 dun.
Questo è un vecchio tema molto dibattuto dagli irradiati rispetto alla intelligenza artificiale. scusate, la cosiddetta AI. Senti, allora, scusate, Apple.
Interruzione.
Prego.
Dovrei prendere una pastiglia.
Prego, guarda, fai
tu. Sono al bagno.
Ma certo, puoi fare quello che vuoi, tanto siamo in diretta. Allora, Apple svela intelligence. Via libera ChatGPT su iPhone, iPad e Mac. Ok? L'accordo con OpenAI, Cook, un grande passo. Elon Musk dice: pronto allo stop nelle mie aziende. Ecco, Elon Musk è sempre un po' contro l'intelligenza artificiale, pur essendo lui, diciamo, il capostipite dello sviluppo tecnologico. Come la vedi, Mr. Slupini?
È contro perché c'ha anche altri avversari, voglio dire.
Ah, tipo?
Tipo il patron della Virgin, che era adesso, non mi ricordo chi fosse, che ha creato dei viaggi spaziali sulla Luna per turisti denarosi, insomma.
Sì, sì. Ma perché, per esempio, il Kevin Scott dice che l'intelligenza artificiale porterà più benefici se non viene limitata. Kevin Scott, ricordiamo, è il capo della tecnologia di Microsoft e guida le squadre che sviluppano appunto l'intelligenza artificiale. Lui dice che l'intelligenza artificiale porterà più benefici se non viene limitata. Le regole affrettate, dice, non devono frenare l'IA, l'intelligenza artificiale. La ricetta del capo tecnologia di Microsoft. Ecco, che ne pensiamo di questa idea qui? Sloopy.
No, ho capito bene.
No, secondo il direttore di Microsoft, Kevin Scott, le regole affrettate non devono frenare l'intelligenza artificiale. Lui dice che l'intelligenza artificiale sarà più utile se non viene limitata.
Ah, ecco, mi sono ricordato chi era. Era il miliardario Richard Branson.
Ah, certo.
Famoso, certo, per aver creato la casa discografica Virgin. Allora, certo, lui ha fatto una cosa, ha creato anche dei viaggi turistici per turisti denarosi attorno alla Luna.
Ah, beh, allora sì. Ecco, invece rispetto all'intelligenza artificiale, Mark, tu che ne dici? Se non viene limitata sarà ancora più efficace, dicono gli esperti. Tu che ne pensi?
Che secondo me questa è robotizzazione.
Quindi non ci piace.
Sì, mi piace.
Ok, la robotizzazione ci piace poco. Prego, ma prego, Mr. Slupi, musica.
Sentiamo una canzone dei Monaco tra pop e musica elettronica. What do you want from me?
Benissimo.
A dopo. All I have to say, and I can't. Avevamo sentito anche Tesla aveva fatto cose elettroniche, insomma. Anche la Tesla, insomma, come azienda.
Sì. Questo è un piccolo fuori onda, ma che andrà in onda tranquillamente, degli Irradiati. Allora, c'è un fotografo, qui prendiamo due pagine da Repubblica, di un articolo di Maurizio Fiorino, che ci riporta le parole di Martin Parr, un fotografo, Mark. Lui dice, sì, io spesso scatto brutte foto. Con le sue immagini l'artista britannico è al MUDEC di Milano, dove racconta i suoi inizi, in questa intervista racconta i suoi inizi, i suoi fallimenti, anche con molto humor. Ecco, a lui piace fare fotografie un po' brutte, come per esempio questa foto qui di questa spiaggia dove c'è un signore con una pancia, un po' di peli e un palloncino in mano, con la gente insomma un po' smortina dietro. Oppure qui questa foto di un signore con un sedere un po' brutto con la bandiera degli Stati Uniti. Oppure qui una foto della regina di spalle che si capisce poco, insomma una strana fotografia rispetto alla regina. Ecco, secondo voi qual è il senso di fare foto brutte?
Ricordate quello quell'opera teatrale, il Faust, il Macbeth, dove le streghe dicono ormai è cambiato tutto, quello che era brutto è diventato bello e quello che era bello è diventato brutto.
Ok.
E questa era una spiegazione del perché il brutto viene considerato bello e quindi viene valorizzato. A discapito del bello.
Il brutto viene valorizzato attraverso il...
Come dice in questa opera teatrale del Macbeth.
Come dice di preciso?
Che in poche parole è successo che con il passare del tempo le cose brutte sono diventate belle e considerate belle, mentre le cose belle sono diventate e considerate brutte.
Ah, ok. Beh, passaggio interessante, no?
Diciamo che c'è due significati.
Sì. Quali, secondo te?
L'opposto e
contrario. Dillo vicino al microfono. Più vicino al microfono.
Opposto e contrario.
Opposto e contrario, benissimo. Quindi la considerazione degli Irradiati su Martin Parr, parliamo di opposto e contrario. Molto bene, ora abbiamo un altro pezzo musicale bellissimo da tirar fuori, che è Aggiaro di Aggiaro, The Moonlight.
The Moonlighting Team.
A dopo.
By night, so by night.
Stavamo proprio dicendo questa cosa qua, stavamo commentando una notizia trovata sempre su Repubblica, dalla cronaca di Roma. Australia, Roma e ritorno. Aurora, una ragazza, dice che ho lavorato in Australia, ho lavorato in una miniera, ho lavorato in un bar, laggiù ti mettono in regola subito. Quindi lei ha 25 anni, è stata a lavorare in Australia in una miniera e in un bar e dice che lì è facile essere messi in regola, mentre in Italia invece non ti mettono in regola mai se vai a fare questi lavori un po' così. Adesso lavora come butta dentro in un locale del centro storico di Roma. Ecco, che ne pensate? Andare in Australia a lavorare in una miniera però essere messi in regola, come la vedi, Mark? Ti sembra giusto?
Lavorare in una miniera in Australia?
Sì, ma essere, ma essere messi in regola però.
Cioè con lo stipendio.
Stipendio, assicurazione, tutto coperto. Contributi, malattia, che ne dici?
Eh beh, è una bella cosa. Sì, sì. Almeno c'è la pensione.
No, certo. Però Mark, ricordi di parlare un pochino più vicino al microfono.
Sì, sì, parlo più vicino.
A proposito, qui va, per quanto riguarda l'Australia, va, sono d'accordo, va molto bene, però bisogna tenere presente anche di un fatto. Mio zio di recente è andato alle poste della zona di Ponte Dodi e ha incontrato una ragazza che era scappata dall'Italia e era andata in Neozelanda e ha detto che in Neozelanda le persone che lavorano vengono pagate meglio che in Italia.
Quindi,
e poi era ritornata e gli ha parlato di questo fatto, insomma.
Quindi questa è una riflessione importante. Quindi si può anche andare a lavorare in una miniera, ma bisogna essere in regola, quindi assicurazione, contributi e tutto, è tutto regolare, ci mancherebbe altro, no? Non vogliamo, no, eh?
L'unica cosa...
cosa che secondo me l'Australia c'è un buon tenore di vita.
Beh sì, direi, sì, direi, sì.
Ma direi anche la Nuova Zelanda, come ha detto, sì, no? Sta ragazza che gli era aumentato lo stipendio meglio dell'Italia,
sì. Prego.
Adesso sentiremo un pezzo strumentale interessante dei Sound Defects, The Iron Horse. A dopo. We'll be right back.
È il momento nel quale gli irradiati analizzano la storia. Accadde oggi, esattamente ieri, va bene, insomma, l'11 giugno, nei giorni scorsi, l'11 giugno, era l'anniversario di quando l'11 giugno 1945 un gruppo di fisici del progetto Manhattan, famoso progetto Manhattan, a Los Alamos, no, sì, Manhattan era dove veniva fabbricata la bomba atomica, firmò un documento, il cosiddetto rapporto Frank, in cui si sconsigliava al governo americano dell'epoca di usare l'atomica contro il Giappone. Le scoperte americane nel campo del nucleare, era la tesi degli scienziati, non sarebbero rimaste un segreto a lungo e questo avrebbe condotto ad una pericolosa corsa agli armamenti. Alla Casa Bianca non seguirono il consiglio e quindi diciamo che iniziò l'era atomica. Ecco, che ne pensate del fatto che gli scienziati non volevano che la bomba fosse utilizzata contro il Giappone? Il cosiddetto rapporto Frank, perché sennò poi gli altri avrebbero scoperto e ci sarebbe stata poi un'escalation militare.
Secondo me avevano il cosiddetto buon senso, quello che oggigiorno persone come Vladimir Putin non hanno, e però sappiamo che, visto che non gli possiamo fare niente perché loro hanno le bombe atomiche più sviluppate di tutti gli altri, e lo sanno anche loro stessi, non...
Marco, parla un po' più vicino al microfono.
La Russia c'ha molte testate nucleari.
Quindi bisogna fare...
Quindi attenzione. Nessun paese, voglio dire, al mondo farebbe mai una guerra atomica con la Russia, perché sennò scomparirebbe l'intero pianeta, insomma.
No, ma infatti, per carità, speriamo che non ci devono essere guerre, viviamo in pace.
E quindi le uniche guerre che potranno fare... Quando hanno parlato, no? Perché c'è una guerra, la terza guerra mondiale a spezzettoni, perché giocano come, cioè utilizzano carri armati, aerei, queste cose qui, perché sanno che utilizzando la bomba atomica non ci sarà più nessuna guerra. Perché scomparerebbe tutto.
Gli irradiati sono per la pace assolutamente, quindi fate l'amore, non fate la guerra. Che ci ascoltiamo, Mr. Sdu?
Un pezzo degli Aristocrats che si chiama, il tema degli Aristocrats, Last Orders.
A dopo. Thank you. Anche oggi i radiati sono arrivati alla fine della puntata e commentiamo un articolo di Elena Dusi. Allora, le ragazze con il seno nuovo come regalo per i 18 anni. Una su quattro poi si pente. Cioè, ragazze, che una su quattro a 18 anni come regalo per i 18 anni, che ti fai regalare dei 18 anni? Un motorino, un cane, un viaggio? No, il seno nuovo a 18 anni, una su quattro, che poi si pente. 18 anni sei così giovane, non dovresti essere nel fiore del... Perché evidentemente non si piacciono, ok? E allora, perché non si piacciono? Perché sono insoddisfatti? Il 70%, cioè solo 3 donne su 10, si dichiarano soddisfatte delle dimensioni del loro seno. Perché evidentemente c'è un racconto, una narrativa social, televisiva, che il seno deve essere grande, grosso e importante. Ma insomma, che bisogno c'è di rifarsi i seni a 18 anni? Come regalo per 18 anni? Mister Zoom.
Non lo so, viviamo, ma questo va bene, perché nel passato c'era, quando si parlava, no, delle modelle che avevano l'anoressia, erano tutte secche, sì, non avevano, sì, neanche nessun seno, niente. Questo è positivo, in certo senso, almeno non sembri anoressica. Le donne non sembrano anoressiche, almeno avendoci qualcosa.
Dice il dottore, dice il chirurgo Emanuele Bartoletti, qui intervistato, lui dice: a quell'età la protesi è principalmente una moda dettata dai social, ma questa è una deriva che va scusate, che va assolutamente bloccata. Mark, che ne pensi? Sei d'accordo con le parole del chirurgo Bartoletti?
Sì, sono d'accordo.
Questa moda di rifarsi il seno per moda, per social, per essere più belle nelle fotografie, insomma, non va bene. Slupi.
Ma io, come ho detto, preferisco delle ragazze in questo modo piuttosto che delle ragazze oppure delle donne che hanno, come ho detto, com'è quella malattia che dice?
Sì, l'anoressia.
L'anoressia. Che è brutto, insomma.
Vabbè, è brutto essere malati in generale, insomma, in qualsiasi cosa. Va bene, noi ci fermiamo, ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo finale dei Dire Straits e nel frattempo vi saluta
Romare Giulia.
No, aspetta,
Romare Giulia dei Dire Straits.
E vi saluta
Mark,
Mr. Sloopy
e Simon. Alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. But Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, and says something like, you and me, babe, how about it?
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon,
LAV,
Ciabba,
Lori solo per gli amici,
Talvo,
Riccardo Guardileone,
Boris.
E anche questo è andato.